Bene, procediamo con le audizioni. In questo caso del disegno di legge 1202-1272, sensibilità chimica multipla. E con noi la professoressa Daniela Caccamo,
sì.
Professoressa associata di biochimica clinica e biologia molecolare clinica dell'Università di Messina, responsabile scientifico del Comitato Fibromialgici Uniti Italia. Se non vi sono obiezioni, le audizioni in programma questo pomeriggio saranno rese pubbliche mediante attivazione dell'impianto audiovisivo con trasmissione anche sui canali web, YouTube e satellitare del Senato. Avverto che tale forma di pubblicità è stata autorizzata dal Presidente del Senato. Inoltre faccio presente che la documentazione eventualmente consegnata, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulle pagine web della Commissione.
Se ho già consegnato tutto in segreteria.
Se non ci sono contrarietà, le do la parola.
Anzi,
grazie.
Grazie, perché questo aiuterà, diciamo, la causa, quindi assolutamente. Allora, intanto faccio una premessa che, oltre che referente scientifico del CFU, io sono componente del gruppo italiano di studio sulla MCS. Questo gruppo è costituito da ricercatori e medici italiani che hanno pubblicato degli studi scientifici proprio su questa patologia. E sollecitati da una paziente che è dell'associazione Amica, cioè la Francesca Romano Orlando, lei ci ha spinto proprio a redigere un documento in cui fossero contenute le evidenze scientifiche ad oggi disponibili, non solo ovviamente quelle prodotte dai gruppi italiani, ma anche quelle presenti a livello internazionale. Quindi noi abbiamo in questo documento inserito 11 pagine di bibliografia con 168 voci bibliografiche riassuntive di quelle che sono le evidenze ad oggi disponibili. Questo gruppo è costituito, come potete vedere, oltre che dalla sottoscritta, da un otorinolaringoiatra, il professore Marco Alessandrini, che è proprio di Roma, un medico chirurgo privato, un odontoiatra di Milano, il dottore Guzzi, un altro otorinolaringoiatra, che è il professor Mazzadenta di Chieti, il dottor Micarelli, che è in un centro di riabilitazione, il dottor Migliore dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma e la professoressa Piroli dell'Università dell'Aquila. E ha ricevuto al 25 novembre l'adesione di moltissime associazioni, ad oggi sono 19, e di più di 83 professionisti, che sono per lo più rappresentati da medici privati, quindi 55. Perché mi preme illustrarvi questo consenso? Perché il consenso vi dà anche un, diciamo, riassunto di quelli che sono stati i percorsi diagnostici ad oggi attuati. La legge, i due disegni di legge sono stati presentati, secondo me sono i migliori ad oggi disponibili, li trovo molto ricchi, molto suggestivi e sicuramente si possono fare dei piccoli rilievi che io vi farò più per migliorare, diciamo, l'impatto su quello che è l'uditorio che non per, diciamo, in sé per la forma, e penso che possa essere utile il consenso anche ai fini di un'implementazione di questi disegni di legge o comunque di un percorso che seguirà all'approvazione, si spera, dei disegni di legge. Il consenso è organizzato appunto con una definizione di caso iniziale, l'epidemiologia, appunto il percorso diagnostico e poi quelle che sono indicazioni sulla gestione del paziente, specialmente per quanto riguarda le visite ambulatoriali e i ricoveri ospedalieri, che ovviamente per la natura stessa della patologia sono particolarmente problematiche. Perché io non so se voi tutti siete al corrente di quello che è la patologia, che in parte è chiaramente accennata nel disegno di legge. Fondamentalmente sono individui che hanno una ipersensibilità verso una molteplicità di sostanze chimiche. Sostanze chimiche che, come viene illustrato qui nella slide, sono presenti nella vita quotidiana, perché sono presenti non soltanto nell'uso personale, per esempio nei cosmetici, nei detergenti, quindi in quelli che sono anche detersivi utilizzati per la casa, ma anche negli ambienti lavorativi. Pensate solo al toner. Di fatto ormai sappiamo tutti che le stampanti vengono messe al di fuori degli uffici perché si è dimostrato che i toner erano tossici, e se lo sono per la maggior parte della popolazione, lo sono di più per questi pazienti molto delicati, fragili, si può dire. Quindi queste slide io le ho già consegnate, quindi poi nel dettaglio dico potete entrare quando più ritenete opportuno, io non mi dilungo per i tempi che abbiamo, però appunto queste molteplici sostanze presenti nella vita di tutti i giorni rendono invalidante la vita di questi pazienti, perché chiunque si trovi a contatto e abbia questa spiccata sensibilità accusa una serie di sintomi che poi rivedremo insieme, che di fatto li rendono inabili a gestire la vita di tutti i giorni, cioè li portano a un isolamento per andare all'evitamento. Nei due decreti ho notato che ci sono dei riferimenti che forse sono un pochino gravi, nel senso che si parla di disturbi neurologici gravi quali sdoppiamento della personalità e amnesia, o gravità delle limitazioni attitudinali o ancora di MCS come una delle patologie più gravi conosciute al mondo. Sicuramente è una patologia disabilitante, ma a fronte di patologie mortali, ad oggi ancora di MCS non è morto nessuno, tranne, attenzione, i reduci delle varie guerre, la guerra del Golfo e la guerra dei Balcani. Perché? Probabilmente perché sono soggetti che sono stati esposti a uranio impoverito, insomma a fonti tossiche in dosi massicce, e quindi poi hanno sviluppato tumori e ictus, come in effetti si fa riferimento a queste patologie. Ma dei pazienti comuni MCS, ad oggi non è noto che qualcuno si sia ammalato di cancro o di infarto. Quindi, a mio avviso, per rendere più digeribile il disegno di legge anche a un uditorio che non è, diciamo, avvezzo a questi argomenti, sarebbe bene sfumare un minimo, perché in realtà non abbiamo evidenze di questo tipo. Quindi la vita disabilitante, fra l'altro, che viene condotta, porta il paziente all'evitamento, ed è probabilmente la ragione per cui poi non si ammala di malattie gravissime, perché evita le sostanze chimiche, cioè si allontana dalla causa tossica, quindi questo lo protegge. Chiaramente, se noi arrivassimo ad avere una maggiore comprensione dell'eziologia della patologia, e questo tramite studi che potrebbero essere finanziati, in questo secondo me il DDL 1272 ha un enorme merito di fare proprio riferimento alla possibilità di finanziamenti ad hoc, allora la migliore comprensione dell'eziologia porterebbe a una capacità di comprensione di come si può ristabilire la tolleranza chimica in questi pazienti, fondamentalmente. Perché secondo me, anche se si parla di stadio irreversibile, probabilmente con le cure più adeguate questi pazienti potrebbero ritornare a condurre una vita normale. In parte ci riescono con gli integratori, che ovviamente sono particolarmente, diciamo, onerosi come costi. Qui ho riassunto le caratteristiche della malattia rispetto a quello che veniva poc'anzi citato, cioè il disturbo neurologico. Se vedete, si parla al più di deficit neurocognitivi, deficit di attenzione o ancora di disturbi psicologici come la depressione o il disturbo bipolare. Tenete conto che, essendo in una condizione veramente disabilitante, sfido chiunque a non deprimersi, onestamente. Allora, ancora si parla nel DDL 1202 dell'impossibilità di accedere ai LEA perché ci sono le barriere chimiche. In realtà non sono ancora inseriti nei LEA i pazienti, cioè la malattia non è riconosciuta. Quindi nel momento in cui sarà riconosciuta, il modo per curare questi pazienti sarà sicuramente rimuovere gli ostacoli nei presidi ospedalieri. E poi, in riferimento al placebo, c'è scritto aria perfettamente pura, forse andrebbe meglio, diciamo, specificare che si tratta di qualunque sostanza o trattamento che sia inerte, possono essere soluzioni acquose, pillole e quant'altro, per evitare, diciamo, rilievi. Per quanto riguarda i riferimenti invece agli esami diagnostici, si parla esplicitamente di consenso internazionale del 1999. Questo consenso è stato modificato successivamente sulla base delle conoscenze e pratiche attualmente esercitate dai medici italiani. E quindi il documento si sofferma sul percorso diagnostico. Ovviamente non entro nel merito perché è un documento che vi sto depositando, quindi lo potrete agevolmente consultare. Però questo percorso diagnostico parte da un questionario che è stato redatto e depositato e brevettato in America, che è il famoso CASI, che è un questionario che proprio fa una stima della sensibilità alle sostanze chimiche, valutando il tipo di reattività del paziente, cioè che tipo di disturbi ha avuto, di quale entità, e quindi cita tutta una serie di sostanze chimiche, ma anche altre che sono meno comuni, il tipo di sintomi che il paziente ha accusato, le manifestazioni cliniche, quindi nella loro varia presentazione, ma anche possibili effetti di mascheramento, cioè se il paziente è un fumatore, se consuma alcol, se ha altre comorbidità, questo ovviamente può diventare ottundente il sintomo generato dall'MCS, e il paziente è chiamato anche a dire questa cosa. E poi si deve capire anche dal questionario che impatto c'è per le normali attività. Qualora il punteggio di questo questionario superi 21, già c'è un forte sospetto di MCS, che quindi di sensibilità chimica multipla, che deve essere confermato con appositi esami. E il percorso, diciamo, degli esami è qui riassunto nel consenso, quindi valutazione allergologica, otorinolaringoiatrica, anche perché ad esempio una caratteristica peculiare di questi pazienti nella quasi totalità è l'iperosmia, cioè un'ipersensibilità agli odori, tanto che ci sono odori che non vengono percepiti dalla maggior parte delle persone, che invece vengono avvertiti distintamente. E che non sia una cosa, diciamo, immaginaria, lo dimostrano i test fatti strumentalmente, cioè adoperando strumenti in un ambiente in cui il paziente percepisce un odore, lo strumento è in grado di rilevare parti per milione che nessun altro era in grado di rilevare, mi spiego, quindi è proprio un'iperosmia che evidentemente deriva da qualche alterazione a livello neurologico. Ancora si fanno test sui metalli, perché sulle varie tipi di reattività allergiche, quindi le IgE totali. Ancora si va a vedere se ci sono iperacusie, tinnito e forme di questo tipo, perché spesso si presentano anche nei pazienti. Molto importante fare la valutazione dell'ambiente di lavoro e dell'ambiente domestico per capire quali sono le fonti potenzialmente tossiche. E anche la valutazione neurologica, molte evidenze, soprattutto dal gruppo del professore Alessandrini, quindi da un gruppo italiano, sono venute proprio dalle immagini della PET e della SPECT, che hanno evidenziato un diverso utilizzo del glucosio a livello cerebrale in questi pazienti, quindi in qualche modo una sollecitazione a livello delle aree del cervello che è diversa rispetto agli altri. Quale sia la causa ovviamente andrebbe compreso, però sono evidenze molto importanti scientificamente. Ancora, si è visto che c'è spesso una comorbidità con l'elettrosensibilità. Quindi questi sono pazienti che in presenza di un wifi, in presenza di onde, di ponti radio, avvertono dei disturbi molto importanti, c'è una sintomatologia veramente fastidiosa, dal mal di testa al senso di tachicardia e via continuando, anche con cose ronzia alle orecchie e cose ancora più gravi. E questo studio francese ha evidenziato anche quali potrebbero essere dei possibili marcatori, per esempio ha individuato nella proteina S100B un marcatore di apertura di barriera ematoencefalica. Voi capite che laddove vi è una permeabilità di barriera ematoencefalica, questo consente l'accesso a sostanze tossiche, quindi potrebbe essere in effetti la conseguenza di un fatto sistemico che poi va a eccitare il sistema nervoso proprio perché consente l'accesso a sostanze che non dovrebbero arrivarci. Valutazione odontoiatrica, molto spesso c'è la malattia di amalgama in comorbidità con l'MCS, ovvero la presenza di protesi odontoiatriche di vecchio stampo o comunque di materiali odontoiatrici che causano reazioni di tipo allergico. Valutazione endocrinologica, e qui ho riassunto alcuni degli studi fatti. Poi la valutazione metabolica, e fondamentalmente si basa sulla valutazione dello stato ossidativo. La caratteristica peculiare di questa patologia è la presenza di un elevato livello di stress ossidativo e di stress di tipo infiammatorio, e quindi tutta una serie di determinazioni utili a capire se effettivamente ci siano queste condizioni. È ovvio che, e lo sottolineo, che lo stress ossidativo non è uno stato patologico esclusivo dell'MCS. Sappiamo che purtroppo, così come l'infiammazione, è la base di moltissime patologie. Però in questi pazienti si presenta in maniera eccessivamente marcata, con particolare riferimento a quello che è lo stress nitrosativo, cioè il ciclo del perossinitrito, che è poi il meccanismo eziologico putativo che il professor Pall negli Stati Uniti ha ipotizzato come base di questa patologia. Queste sono delle evidenze tratte da vari studi che dimostrano appunto anche livelli di danno al DNA di tipo ossidativo. E in questo, e qui mi soffermo un attimo perché tra l'altro è una delle cose che amo di più perché è nella mia specifica, il ruolo dell'assetto genetico. Questi pazienti hanno spessissimo dei difetti in quelli che sono gli enzimi di fase 1 e fase 2 della detossificazione da xenobiotici. Questo cosa vuol dire? Che fondamentalmente di base hanno già un problema ad eliminare le sostanze tossiche. Laddove si trovino in presenza di un ambiente domestico e lavorativo che è eccessivamente ricco di questo tipo di stimoli tossici, vanno in saturazione, vanno in accumulo, e questo scatena il sintomo. Quindi è chiaro che solo l'evitamento può ricondurre a una maggiore tolleranza. Capite bene che l'impossibilità lavorativa non deriva certamente dal fatto di non avere voglia di lavorare, ma di essere impossibilitato a farlo per i sintomi che si scatenano, che sono riassunti poc'anzi. E ci sono delle evidenze su questi polimorfismi che non sono soltanto state dimostrate nei pazienti italiani, io fra l'altro ho partecipato a questi studi, ma anche in diversi altri studi internazionali, quindi che ci sia un ruolo dell'assetto genetico è abbastanza, diciamo, consolidato, io direi. Tanto che a Sant'Andrea, proprio qui a Roma, si fa un pannello che si chiama MIFAR, che testa il metabolismo dei farmaci e che viene regolarmente fatto in tutti questi pazienti. Vengono inclusi tutti i polimorfismi degli enzimi detossificanti di fase 1 e di fase 2. E la gran parte sono assolutamente, diciamo, positivi. Ancora, vedo che il DL 1272 ne ricapitola un certo numero, in realtà il pannello è anche più ampio di quello che viene qui citato, e qui ho riassunto un po' tutti gli studi che ad oggi hanno dimostrato delle evidenze a favore del ruolo della genetica. Attenzione, qualcuno dice non parliamo di malattia genetica, certo io non parlo di malattia genetica, ci tengo ad evidenziarlo, stiamo parlando di quello che è un assetto genetico che rende più fragili, rispetto al quale l'essere in un ambiente troppo ricco di stimoli tossici porta all'ammalarsi. Se tu metti la stessa persona in un posto assolutamente, diciamo, salubre, allora non si ammala. Quindi non parliamo, perché qualcuno ha detto non è una malattia genetica, assolutamente sì, sono d'accordo, non è la malattia genetica, è la stessa cosa. Se voi pensate, chi è che si fa le reazioni avverse ai farmaci? Chi ha un difetto in questo tipo di enzimi? Benissimo, il paziente MCS purtroppo, ed è dimostrato dagli studi, ha più di un difetto. Quindi in presenza di un carico ambientale eccessivo non resiste e quindi si ammala. E questo studio che è stato pubblicato adesso, proprio a dicembre 2019, in collaborazione con il gruppo di Roma, di questi otorinolaringoiatri, ha proprio visto che i disturbi olfattori di questi pazienti MCS erano associati a un particolare tipo di assetto genetico, dei citocromi alterati, che sono gli enzimi di fase 1 della detossificazione. È uno studio di regressione, la rivista su cui è stato pubblicato è impattata, quindi ha passato anche il referaggio, quindi diciamo che è forse la prima evidenza solida di un ruolo proprio del genotipo sul sintomo.
Si può concludere?
Certo, sì, diciamo le cose più importanti le ho riassunte. Fra l'altro l'unica cosa che volevo dire è il discorso dell'INAIL, perché c'è una querella in merito al fatto che i pazienti MCS vogliono avere la disoccupazione pagata, cioè, non è così, vogliono solo tornare a lavorare e quindi avere quelle misure che gli aiutano, anche il telelavoro potrebbe essere una soluzione, a lavorare e essere produttivi come tutti gli altri cittadini. Questo dico, ci tengo proprio a evidenziarlo perché sono i pazienti che ci tengono molto. Bene. Aspetto le
grazie. Se può spegnere, colleghi, ci sono interventi, dottor senatore Pisani.
Grazie presidente. Professoressa Cacca, grazie, come al solito esaustiva. È molto, mi ha delucidato anche alcuni punti, alcuni passaggi che non, e difatti su questo volevo proprio chiederle. Le mie domande sono due. Uno, se esistano evidenze scientifiche acclarate e pubblicate sulla reversibilità della tolleranza, o meglio, della intolleranza, effettivamente, perché in merito non ho molte evidenze. Due, perché non è un'allergia? Non è un'allergia. Grazie.
Le raccogliamo tutte, se ci sono altre domande. Senatrice Marin, prego.
Volevo sapere qual è la percentuale delle risposte all'effetto placebo, grazie.
Prego.
Allora, per quanto riguarda gli studi sulla reversibilità, non ce ne sono, confermo. Purtroppo perché ci sono pochi finanziamenti. Chiaro, si potrebbe fare, una volta individuato come restituire la tolleranza ai pazienti, si dovrebbe vedere. Quindi, in questo momento i pazienti, grazie all'ausilio di integratori, di terapie, ossigenoterapia, anche quelle riassunte nel DDL 1272, recuperano uno stato di vivibilità. Certo è che se poi continuano a essere messi in presenza degli agenti scatenanti, è chiaro che appena stanno meglio poi ricascano. Quindi bisognerebbe innanzitutto capire come effettuare la bonifica degli ambienti per capire la reversibilità. Di non progressione verso stati, ecco, per esempio il concetto è deterioramento. È chiaro che il percorso sarebbe verso il deterioramento organico, però nel momento in cui c'è l'evitamento è come se il paziente si autotutelasse, quindi non arriviamo al deterioramento irreversibile ad oggi, è uno stato, uno steady state mi verrebbe di dire, quindi uno stato stazionario che appena tu sposti l'equilibrio il paziente ovviamente si aggrava nuovamente. La seconda domanda era perché non è un'allergia. Allora è una reazione di ipersensibilità di tipo 4 in realtà, cioè è di fatto derivante dall'accumulo, mentre l'allergia scatena immediatamente ed è qui il fatto che la malattia è subdola per questo motivo, perché il paziente spesso non collega l'agente scatenante col sintomo, perché spesso il sintomo si presenta a distanza anche di alcune ore, proprio perché è una ipersensibilità ritardata di tipo 4, quindi non ha la reazione allergica tipica, ma coinvolge un altro tipo di reazione. Quindi quando si va incontro all'accumulo di una determinata sostanza scatenante, allora questo fa insorgere il sintomo fondamentalmente, e credo sia anche uno dei motivi per cui per esempio molto spesso si diagnostica la malattia già quando la persona è adulta, perché il tipo di vita, lo stress, l'ambiente lavorativo, anche i cambiamenti ormonali, cioè ci sono da fare degli studi in merito sicuramente, possono evidentemente determinare una minore capacità di eliminare sostanze tossiche. E vorrei sottolineare che purtroppo l'ambiente ormai si è molto artificializzato, eh. Cioè negli anni il tipo di stimoli tossici è diventato talmente elevato che se voi vi trovaste ad avere un problema di questo genere, rifletteste un attimo sulla quantità di sostanze chimiche con cui ci confrontiamo quotidianamente, ci sarebbe da spaventarsi davvero. Poi c'è gente che non vive, c'è una paziente a Roma che non esce più di casa da 30 anni perché non è più in grado di vivere fuori, si è fatta la casa a sua misura con le vernici ad hoc, con tutta una serie di cose, ma non esce più, però è improponibile. Poi rispondo un attimo alla senatrice. La percentuale di chi risponde al placebo io non la conosco, perché non conosco studi in cui sono stati fatti confronti col placebo, sinceramente. Il placebo è citato nel DDL, ma a mia conoscenza non sono stati fatti studi di comparazione con placebo. Forse varrebbe la pena farli, chiaramente, anzi può essere un utilissimo spunto di ricerca.
Senatrice Boldrini.
Ecco, grazie. Grazie per l'interessante relazione, perché insomma ci ha spiegato anche un po', perché effettivamente di casi di intolleranza a prodotti chimici, adesso vabbè, questa sono malattie conclamate, perché quindi sono pazienti che hanno sicuramente delle problematiche conclamate. Ma la cosa è che forse mi sono persa in un passaggio, siccome la proposta di legge dice predisporre gli opportuni strumenti di ricerca della sensibilità chimica multipla, quali sono gli strumenti opportuni per individuarlo? Perché lei prima ha detto non è una malattia genetica, però noi sappiamo che anche dall'individuazione del fattore genetico scatenante anche negli alimenti, adesso ci sono moltissime analisi che si fanno sul DNA per valutare quali sono gli alimenti più, come posso dire, da non tenere in considerazione oppure tenere meno in considerazione rispetto agli altri, perché può scatenare appunto una sensibilità, che possono essere dal banale reflusso gastroesofageo ad avere invece delle irritazioni qualsiasi. Quindi ecco, le chiedevo in questo tipo, perché per andare ad analizzare qual è il fattore scatenante, al di là di provarlo, perché se magari una persona ha questa malattia tocca un qualcosa che invece lo scatena, quindi al di là di farlo dal punto di vista concreto, quali sono invece per prevenire eventualmente, perché qui parla proprio strumenti di ricerca e anche di prevenzione insomma di questo tipo di malattia. Grazie.
Allora, sicuramente il problema di accennare alla necessità della ricerca dipende innanzitutto dal fatto che fondamentalmente l'eziologia materialmente non è nota. Che ci sia un ruolo di questi difetti di detossificazione mi pare evidente dagli studi pubblicati. Ovviamente studi che hanno messo in correlazione, ecco, per esempio citare, no? Se lei vede alcuni studi, riporto anche il tipo di categorie lavorative a cui appartengono i pazienti, no? E quello è molto utile per capire le fonti di esposizione. Ora, capire come eventualmente si possa scatenare la patologia e perché in taluni, è chiaro che si deve partire dalla genetica, perché la nutrigenomica, che è quello che, a cui accennava lei, ormai sta diventando una scienza, quindi se io ho l'intolleranza al lattosio ce l'ho su base genetica, se ho la celiachia ce l'ho su base genetica e via continuando, quindi è chiaro che il problema nasce dall'assetto genetico, però per esempio il DDL utilmente, devo dire, fa riferimento anche a quelli che sono studi epigenetici. Cioè, quello, io consideri che ci sono anche pazienti MCS, perché nello studio che noi abbiamo fatto non li abbiamo trovati tutti positivi per i difetti nella detossificazione. Chiaro che non abbiamo visto a tappeto, perché quando allora pubblicammo non c'erano ancora queste tecniche massive di sequenziamento per cui tu puoi andare ad analizzare anche centinaia e centinaia di polimorfismi contemporaneamente. Però di quelli che erano i più importanti citocromi che noi abbiamo analizzato, non è che tutti i pazienti erano positivi, eppure erano MCS. Quindi magari avevano difetti in altri geni, perché i citocromi sono una superfamiglia con decine e decine di enzimi, quindi chiaro, dico, magari ce li avevano altrove i difetti, però il problema sicuramente ha una base genetica, nel senso c'è un difetto, ma non dobbiamo trascurare il ruolo dell'epigenetica, che poi è anche generato dall'ambiente, cioè ci sono sostanze chimiche in grado di provocare addotti sul DNA, quindi di modificare l'espressione genica. Quindi magari io il difetto non ce l'ho di base, nel senso non ho un'alterazione di sequenza, però ho una modificazione epigenetica che mi reprime l'espressione di quel gene, quindi in effetti non mi dà la quantità di proteina sufficiente a difendermi. E questa è una cosa su cui non si è per niente indagato, cioè noi non abbiamo ancora studi disponibili di epigenetica in questi pazienti. Questo, dice, vabbè, potrebbe sembrare ridondante, ma in realtà serve a capire anche perché questi sono meccanismi che si verificano in tutti noi. Potenzialmente siamo tutti esposti alle stesse fonti. Allora, se io non ho un difetto genetico ma sono malato, da dove è derivata la malattia? Da una modificazione epigenetica? Qual è? In quali geni è? Questo secondo me è degno di ulteriore studio. Non so se sono stata, diciamo...
Senatrice Stabile, prego.
Grazie Presidente. Se ho sentito bene, parlava di terapia con integratori. Quali integratori e qual è il razionale?
Allora, in realtà c'è una molteplicità di integratori disponibili e sono tutti tagliati sui singoli pazienti. Fondamentalmente sono integratori che mirano a ripristinare le difese antiossidanti. Nel consenso si parla anche di terapia nutrizionale, perché parliamoci chiaro, imbottirsi di integratori e continuare a mangiare male è assurdo. Quindi diciamo che già un cibo ben diciamo, variegato e sano già sarebbe di per sé un'ottima integrazione delle difese antiossidanti, però molto spesso sono integratori che tendono a spegnere quello che è appunto la reazione di tipo ossidativo infiammatorio. Quindi ce n'è una gran varietà e so che i pazienti ne prendono di tipologie di tutti i tipi, ecco, non, perché ognuno ha problematiche di vario tipo e sono combinati insieme per dare un cocktail che li metta anche su. Poi anche su questo ci sarebbe da discutere, perché chiaramente voi capite che c'è un business o potrebbe realizzarsi un business dietro per cui anche i pazienti andrebbero difesi, perché si trovano a spendere veramente centinaia e centinaia di euro per curarsi e ecco, bisognerebbe capire un po' meglio come stanno le cose.
Ringraziando la professoressa.